Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi l'ospite in diretta telefonica di oggi, vi voglio ricordare i numeri di telefono. Il primo è 0362 24 54 00. Vi do anche un altro numero dove potete inviare dei messaggi o scrivere in WhatsApp ed è 338 52 23 006. Se volete potete inviare anche una mail a info@crcmedia.it. Ed ora vi presento la persona in diretta telefonica con noi oggi, è una persona per noi nuova, è la prima volta che è con noi ai nostri microfoni, si chiama Porziana Galietti, ho detto bene il tuo nome Porziana? Sì, Galietti.
Sì, benissimo, grazie.
Ecco. E la nostra conoscenza è nata dall'associazione Distanze Enea. Perché comunque abbiamo avuto a questi microfoni anche Antonio Rozzini, pastore della Chiesa Evangelica di Bergamo e quindi presidente dell'Associazione di Gerusalemme per l'Italia, insomma tante cose, e ovviamente abbiamo parlato molto con lui di questa associazione Distanze Enea che sta facendo qualcosa di bellissimo. E è stata una sorpresa per me avere la possibilità di conoscere Porziana, che anche lei fa parte di questo progetto, giusto Porziana?
Sì, certo.
Da quanto tempo fai parte di questo progetto?
Allora, intanto buongiorno.
Buongiorno.
Io faccio parte di questo progetto da un anno e quindi proprio da quando è nata questa associazione di Stanza di Enea.
Ecco.
E è nata intanto io un anno fa circa. Io sono da 5 anni che frequento una chiesa evangelica e sono convertita da 4 anni.
Sì.
Inizio a frequentare la chiesa, sto benissimo, ma un anno fa mi viene una crisi esistenziale, cioè io volevo lavorare, non sono abilitata al lavoro perché sono invalida al 100%, di conseguenza non mi è permesso di lavorare. Ma vado in crisi e quindi chiedo, dico alla mamma che voglio interagire con il mondo, voglio avere dei contatti con delle persone, poter uscire un po' di più di casa, e prendo un appuntamento da un patronato del lavoro, da questa signora molto carina e gentile, che dopo un bel colloquio mi dice: guarda Porziana, tu non sei abilitata al lavoro perché nella dicitura risulta che proprio così, che sei invalida al 100%, non abilitata. E di conseguenza io vado in crisi e volevo addirittura farmi levare questa dicitura dalle carte per poter eventualmente lavorare. Lei rimane veramente sconvolta perché dice: caspita, non avevo mai sentito una cosa del genere, comunque è meglio che tu cambi idea. Mi ha un po' incoraggiata, perché comunque non c'è lavoro neanche per gli invalidi. Al massimo trovati, e mi dice così, magari al massimo trovati un volontario, un volontariato, eccetera. Io va bene, tanto era, l'anno scorso era mi sembra a luglio, così, e dico tanto ad agosto andrò al campeggio e di conseguenza lì mi rilasso un po', starò benissimo in campeggio evangelico a Rota di Magna.
Certo.
Così succede che vado al campeggio e lì succede qualcosa di meraviglioso. Incontro il pastore che portava gli studi al campeggio, e il fratello appunto Antonio Rozzini. Lui portava gli studi e io già che l'avevo visto lì, che lui camminava con le stampelle ed era, sapevo che aveva la sclerosi multipla eccetera, mi era venuta un'emozione, ma un'emozione spirituale nel vederlo, questa persona, sentivo che c'era qualcosa che mi legava a quello che aveva avuto lui. Lui era lì che passeggiava con sua moglie, così mi sono presentata e sempre in quel campeggio il fratello Rozzini fa un appello e dice, durante i suoi culti, fa un appello e dice che aveva bisogno di persone che volessero servire il Signore con i disabili, far, far capire a tutte le chiese, a tutte, anche nel mondo,
sì,
che comunque c'era qualcuno che pensava ai disabili, sia fisici che spirituali.
Certo.
Io, guarda, nella mia vita, Elia, non avrei mai e poi mai voluto avere a che fare con dei disabili,
certo,
anche se io lo sono.
Sì, sì, certo.
Perché comunque era una cosa che mi stava molto, cioè era molto lontana da me, era
certo,
l'ultima cosa che avrei voluto fare.
Sì.
Invece era come se qualcuno mi spingesse su dalla sedia e mi dicesse vai avanti all'appello e di
presentati,
di
certo,
Signore, presentati e di che
certo,
tu vuoi servire. E così ho fatto, mi sono alzata, sono andata a quell'appello e da allora è veramente la mia vita ha iniziato, quei pensieri brutti,
sì,
che avevo, eccetera, sono cambiati e mi sono entrata a far parte di questa associazione,
sì,
di Stanza Enea, dove comunque appunto le persone sanno che c'è qualcuno, che le
certo,
persone invalide sanno che c'è qualcuno che si preoccupa per loro,
certo,
non solo nelle chiese ma anche fuori dalle chiese. E io faccio parte di questa associazione, sono nel direttivo e sono consigliere, ma non tutti sanno di questa cosa, ma succede che cosa? Che io ho chiesto al Signore di usarsi di me, Elia,
sì,
e lo chiedo con tutto il cuore,
sì,
e di conseguenza succede che delle persone che incontro, guarda caso, sono proprio persone che hanno bisogno di essere incoraggiate,
certo,
persone che si trovano negli ospedali, persone che sono a casa nella malattia,
certo,
e nessuno di loro è convertito, nessuno di loro crede ancora nel Signore. Quindi io ringrazio veramente Dio,
certo,
che mi dà questo privilegio di,
certo,
portare la mia gioia in queste...
Ascolta Porziana, il Signore ha risposto alla tua richiesta, tu volevi dare un senso alla tua vita,
sì,
essere impegnata con un lavoro, e questo quale lavoro migliore ti poteva dare, voglio dire.
Amen. Non è un lavoro a scopo di lucro,
no,
ma io non intendevo,
certo,
quello, ma è
ma
un
lavoro,
lavoro
per il Signore,
un
capito?
Lavoro per il Signore.
Certo, lo so che non è un lavoro a scopo di lucro, lo sanno sicuramente anche gli ascoltatori, però è un lavoro per il Signore, è un
Amen,
impegno per te e dai un senso alla tua vita.
Amen.
Va bene, sono felice di averti qui ai nostri microfoni e di condividere con i nostri ascoltatori quella che è stata la tua esperienza. Intanto abbiamo detto come ci siamo ovviamente conosciute tramite questa associazione di Stanza Enea, e siccome chi si avvicina o chi collabora con questa associazione di solito sono delle persone che comunque hanno avuto delle problematiche nella vita, no? Come il pastore Antonio Ruzzini, quindi così mi piacerebbe che tu raccontassi un attimino di te anche, tu hai detto che sei convertita da 5 anni, giusto?
Sì, sì.
E quindi vuoi raccontare un attimino ad esempio quando ti sei convertita, dal 2011 penso,
sì,
giusto?
Io nel 2000, posso?
Sì,
nel
certo,
2011 sono entrata per la prima volta, e dopo capirete perché sono entrata,
certo,
in una chiesa evangelica. Entro, intanto le prime volte che frequentavo la chiesa, ci tengo a dire una cosa stranissima,
sì,
è che io sentivo tutti questi credenti, al momento delle testimonianze, sentivo,
sì,
tutti che dicevano è una gioia essere qua e poter testimoniare ciò che Dio ha fatto nella mia vita, il Signore mi è stato vicino nel momento dello sconforto, scoraggiamento, addirittura del cordoglio. E io pensavo che queste persone fossero tutti un po'
pazzi,
esaltati, tutti un po' matti, perché era impossibile, io non ero abituata che delle persone sconfortate, cioè io penso che delle persone in quello stato arrivassero all'esaurimento, ma non addirittura che qualcuno gli potesse aiutare, cioè il Signore Gesù.
Certo.
E così poi leggevano tutti casualmente tra virgolette, un verso della Bibbia che si collegava a quello che stavano vivendo.
Sì.
E io devo dire una cosa, che tempo prima mi avevano regalato una Bibbia.
Sì.
Io questa Bibbia naturalmente l'ho chiusa in un cassetto, non ne volevo proprio
non
sapere perché era il libro...
Certo.
Signore mi perdoni, più brutto che io potessi vedere, ma io non sapevo neanche cosa ci fosse scritto.
Certo, certo.
Allora sono andata a riprendere questa Bibbia, sempre in quel cassetto chiuso, e mi avevano detto che nei Salmi c'erano delle preghiere molto facili, cioè delle preghiere comprensibili, perché
sì,
per chi non conosce la Bibbia magari inizialmente qualcosa può essere non comprensibile. Così le trovo proprio nei Salmi il Salmo 118, versetto 17, che dice così: Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore.
Amen.
Questo verso parlava proprio alla situazione che stavo vivendo io.
Ascolta, Porziana, ti interrompo perché è importante questo. Poi, allora, questo versetto parlava della tua situazione.
Sì.
Vuoi dire agli ascoltatori che come era la tua vita prima? Che cosa facevi?
Certo.
Cioè, qual era il tuo lavoro, la tua attività? Ecco, vorrei domandarti questo.
Sì, dunque, io lavoravo in uno studio legale, ero impiegata. E frequentavo degli ambienti bellissimi, cioè agli occhi di tutti, perché erano ambienti frequentati da VIP, anche calciatori, però uscivo solo due, massimo tre volte alla settimana. Tutto il resto del tempo io ero infelice, quindi facevo una vita, questi amici erano socialmente importanti che mi facevano girare i luoghi più belli anche del mondo, così, e quindi io mi sentivo che ero privilegiata, sentivo che ero la donna più fortunata di questo mondo rispetto a tantissime altre mie coetanee, perché io facevo queste cose che tutte le ragazze sognano,
certo.
Ma ero felice solo due volte alla settimana, quando potevo uscire. Il resto dei giorni io mi chiudevo nella mia stanza, piangevo ed ero insoddisfatta di tutto, cioè ero sempre triste, non parlavo mai con nessuno in casa, non facevo niente, aspettavo solo questi due giorni.
Questi momenti felici per uscire, però tu eri soddisfatta del lavoro che svolgevi, della tua attività, del tuo lavoro?
Certo, perché comunque voglio dire, negli ambienti in cui ho lavorato ero sempre, cioè mi sono sempre fatta voler bene, quindi sono sempre andata bene o male d'accordo con tutti, stavo bene, non posso negarlo.
Ma anche un lavoro diciamo importante, no? Lavoravi in uno studio legale, quindi voglio dire, non era il lavoretto di tutti, magari che tante persone trovano da dover fare così, era un lavoro che ti dava soddisfazione.
Mi dava soddisfazioni, certo, dava soddisfazioni.
Che cosa succede dopo? Abbiamo ancora più o meno 3 minuti prima del brano musicale, quindi ti chiedo che cosa, allora, da questa vita che tu facevi, che ti piaceva moltissimo, solamente, diciamo, ti rendeva felice, ecco, prendiamo questa che tu hai detto prima, ti rendeva felice solamente il vivere quelle 3 serate, 2 o 3 volte alla settimana dove tu uscivi. Che cosa succede poi?
Sì. Succede che il 9 aprile 2007 io dovevo uscire con queste persone, dovevo andare a fare un weekend fuori in una bella meta, e non mi alzo mai dal letto. Quella mattina stavo male e mi portano d'urgenza all'ospedale. In questo ospedale mi riscontrano che avevo un'emorragia cerebrale mortale. Era veramente, mi montano dentro la testa un drenaggio che ho tuttora e mi permette adesso di parlare qui con voi, con te, Elia. E quindi mi ridotta veramente a un vegetale, cioè nel senso ero tutta paralizzata dalla parte destra del mio corpo, tutta storta, piegata in due, non avevo molte speranze di guarigione. E i medici pensavano che se anche io fossi riuscita se fossi rimasta in vita, comunque avrei vissuto come un vegetale, tutta la parte destra paralizzata, non potevo parlare, non potevo autogestirmi da sola. Avevo, se posso dirlo, un pannolone, insomma, ero un po' messa molto
tutto
male.
All'improvviso così, il nome
all'improvviso, perché ho una malformazione congenita dentro il cervelletto, che non si può operare, ma io devo tenerla controllata una volta all'anno.
Sì,
avevo questa malformazione, ho tuttora questa malformazione.
Sì, ma voglio dire, tu sei stata male solo quella notte che avresti dovuto andare via con i tuoi amici per andare
la
a fare...
La mattina sarei dovuta andare a fare un weekend con loro, con questi amici, e sono stata male e non sono mai andata.
Non ti
mai
sei
andata.
Alzata dal letto, insomma.
Non mi sono proprio alzata dal letto perché...
Certo, certo. E quindi ti hanno portato d'urgenza a San Raffaele.
Al San Raffaele, sì.
Ok. Allora, noi adesso manderemo un brano musicale perché così poi ti faccio raccontare il resto, non voglio interromperti. E io penso che veramente, io ho ascoltato anche quel video che tu mi hai mandato, io penso che questo possa proprio essere di grande aiuto per tante persone, quello che tu racconterai, perché vediamo veramente come Dio è all'opera. Ha fatto qualcosa di grande e di straordinario. Ok, ricordo agli ascoltatori i numeri di telefono se volessero telefonare o comunque per avere delle informazioni, e dopo andremo avanti ovviamente nel parlare con Porziana. Il numero di telefono è 0362 24 54 00, potete inviare anche un messaggio normale oppure su WhatsApp al numero 338 522 3006 o scrivere una mail a info@cirecimedia.it. Ed ora ascoltiamo un brano musicale e poi continueremo a parlare con Porziana, fra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che stiamo parlando con Porziana Galietti, stiamo parlando un po' della sua storia di vita. Lei è parte del progetto Stanza Enea, però ci sta raccontando un po' di sé e proprio il perché anche il Signore l'ha portata a far parte di questa associazione, di questo progetto. È incredibile, noi non possiamo conoscere i piani del Signore perché sono talmente grandi, più grandi di quello che noi possiamo pensare. E quindi prima del brano musicale lei ha raccontato di un fatto accaduto il 9 di aprile che ha cambiato la sua vita. Porziana?
Sì,
vorrei che tu continuassi a raccontare. Quindi ti hanno portato d'urgenza all'ospedale, ti hanno riconosciuto, hanno detto che eri ovviamente in fin di vita perché avevi un'emorragia cerebrale mortale. Sì. E da quel momento poi tu hai continuato a stare al San Raffaele, ti hanno portato da qualche altra parte, che cosa è successo?
Dunque, poi dal San Raffaele mi hanno montato, come dicevo, questo drenaggio dentro la testa,
sì.
Che però purtroppo non era montato, se posso dirlo, non era montato
sì.
bene,
sì.
Ma questo ce ne siamo accorti dopo. I miei okay. genitori vengono a sapere che esiste una clinica di riabilitazione in Svizzera,
sì.
molto specializzata nella riabilitazione, ma anche molto costosa, molto e privata.
Sì.
Iniziamo la riabilitazione lì e per errore dei medici io cado dal letto e mi fratturo l'osso sacro. In quell'occasione mi riempiono di morfina perché i dolori erano atroci e mi mandano al civico di Lugano.
Ma questo succede in questa clinica molto rinomata che tu cadi dal letto?
In questa clinica, sì, purtroppo così, in questa
importante.
Clinica succede questa cosa. Io era molto costosa, ripeto, quindi di conseguenza no, con questo che sto dicendo non voglio sicuramente sminuire questa
no,
clinica, però
certo.
Essendo anche molto costosa e quindi anche privata, bisognava che stessero tutto il tempo accanto a me a curarmi, perché io tendevo a buttarmi giù dal letto in un certo
sì,
senso,
sì.
perché avevo le sbarre nel letto, e quindi
sì.
in quell'occasione non c'era nessuno che mi sorvegliava e io ho tentato di, non so, forse non c'ero con la, non forse, non c'ero
non
con,
c'ero
la testa,
con la testa,
e
certo.
quindi sono andata, mi sono buttata giù dal letto e
sì.
mi sono fratturata l'osso sacro.
Mamma mia.
Morfina, su morfina, le mie condizioni peggioravano sempre di più e i medici veramente perdono le speranze, dovevo proprio morire e quindi fanno una riunione con i miei genitori e gli chiedono di chiamare parenti e amici dall'Italia per darmi l'ultimo saluto e loro eventualmente le condoglianze. E una cosa che voglio dire è che il Signore fino a quel momento mi era stato sempre vicino, anche se se ci fosse qualche
certo.
non credente che mi ascolta direbbe beh non è che proprio ti stava vicino, mi è stato sempre invece vicino e inizia a far capire più che a me che non ero lucida ai miei genitori che lui l'unico e il solo che poteva fare di me un miracolo.
Certo.
Ho capito, si serve di alcune persone. Una prima persona di cui lui si serve è una signora che abita, che abitava, perché è deceduta poche settimane fa,
sì.
questa signora ha una parente in Australia,
mm.
in Australia c'è sua sorella, e questa signora che abita qui nel mio paese viene a sapere del mio caso e viene anche lei a Lugano a dare le condoglianze ai miei genitori e l'ultimo saluto, però tornando a casa poi rintraccia sua sorella in Australia,
sì.
Sapendo che sua sorella è credente evangelica,
sì.
Sapeva che lei avrebbe pregato e gli dice guarda, c'è questa ragazza che ha avuto questo problema, pregate per lei perché sì. Sta morendo, pregate per la famiglia. Questa sorella dall'Australia inizia a pregare per me e inizia a fare una catena veramente di preghiera con un pastore dell'America, con tantissime altre persone in Svizzera.
Sì.
E questa Vera inizia anche a mettersi in contatto con mia mamma per starle vicino e le chiede, siccome non poteva recarsi dall'Australia a Milano perché è dall'altra parte del mondo, le chiede se eventualmente poteva mandare una signora a trovarmi in Svizzera per portarmi una Bibbia, ed è quella famosa Bibbia che poi ho ricevuto da questa signora,
sì.
E poi pregare eventualmente perché la preghiera, che è un'arma potente, avrebbe sicuramente potuto modificare la mia situazione.
Sì.
Così succede, questa Vera dell'Australia rintraccia Lilian dalla Svizzera,
sì.
Lilian viene a trovare i miei genitori, gli sta molto vicino, li incoraggia con dei versetti biblici e lascia una Bibbia per me. Io stavo morendo, ma lei la lascia come per dire, io so che questa ragazza non morirà. E so che vivrà, quindi io lascio questa Bibbia per quando lei si riprenderà. Ma per assurdo, perché io,
sì.
Perché per tutti ero...
Eri morta.
Ormai ero morta.
Certo, certo.
Così succede che io ero a Lugano e una dottoressa, e stavo morendo, ma quella notte la dottoressa, il chirurgo che mi curava, che mi guardava, quella notte non era di turno, era a casa che dormiva, e mi sogna che ero davanti a lei in piedi, cosa impossibile perché io ero moribonda sul letto,
certo.
E che le stessi chiedendo aiuto.
Allora
lei ha questo campanello d'allarme e si sveglia, chiama subito a Lugano, al civico di Lugano, e chiede al medico
di turno,
curante, gli
sì.
Chiede com'era la mia situazione. Lui gli dice, guarda, stiamo staccando le spine perché la porziana sta soffrendo troppo. In quel momento io voglio precisare che avevo la polmonite, la pleurite, l'infarto ai reni, lo scompenso cardiaco e apnea totale. Significa che è come se qualcuno veramente mi avesse messo dentro una
sì.
Vasca d'acqua,
sì.
E mi tirava su proprio all'ultimo respiro.
Certo.
Non so se avete presente.
E che poi in Svizzera, dove tu stavi, non c'è l'accanimento terapeutico.
Non c'è l'accanimento terapeutico.
Quindi ti dovevano staccare le spine.
E lei gli dice, no, gli ha fatto proprio un favore questo medico, no, non procedere perché secondo me c'è qualcosa che
si può fare.
C'è qualcosa da fare. E lui gli dice, guarda, è impossibile, appunto perché non c'è l'accanimento terapeutico. Lei invece si impone, corre all'ospedale, non mi staccano la spina ed eccomi qua a testimoniare ciò che Dio ha fatto nella mia vita, Elia.
Sì.
E io ringrazio veramente Dio per questo, perché,
certo.
Perché adesso io sfido, scusa se mi faccio,
sì.
Apro questa parentesi,
sì.
Sfido chiunque che sogna qualcosa, poi
sì.
L'indomani a dire no, c'è qualcosa che invece si sì. Può cambiare, cioè se una persona sta morendo,
certo.
Cambiare la situazione.
E poi ascolta, questa dottoressa è, ok, può essere più credente di noi ovviamente, tutto quello che tu vuoi, però un medico che comunque è una persona di scienza, di solito non ascolta un sogno, hai capito?
Sì, sì, infatti sono d'accordissimo con te ed è questo, e io veramente sempre più mi sono avvicinata al Signore perché mettevo in questo puzzle, mettevo tutti questi tasselli e dicevo,
sì.
Guarda, veramente qui c'è la mano del Signore, non ci può essere altra soluzione.
Certo, certo.
Comunque... posso continuare?
Certo, via? Certo.
E, comunque non muoio, quindi i medici, felici, però dicono ok, però Porziana comunque in condizioni pietose, rimane storta su questa sedia a rotelle, vegetale, così. Portatela a casa, fatele fare magari una fisioterapia. giusto per poter riuscire a dire con un ditino sì e no, così per interagire con il mondo. Così mi riportano a casa e mia mamma mi rintraccia un fisioterapista. E casualmente arriva questo fisioterapista a casa che dopo 2 anni che mi curava, io intanto con lui ero molto scurrile, cioè quando io ho iniziato a parlare, perché non parlavo, ma le mie prime parole erano dei veri e propri insulti nei confronti di questo caro uomo, che oggi siamo invece amici,
sì,
e
sì.
Gli dicevo sei un incompetente, mi stai curando male, e lo trattavo sempre male, ma lui è sempre molto buono e paziente.
Tu per quanto tempo non hai proprio pronunciato una parola, non parlavi?
Sicuramente 2 anni.
2 anni, quindi tu per 2 anni facevano, dicevano, però tu solo con un dito potevi segnare, ma non potevi parlare, giusto?
In un certo senso, sì.
Poi tu mi hai detto un'altra cosa, poi riprendiamo dalle parole che dicevi a questa persona. Forse mi è sfuggito, magari l'avrei detto, i tuoi genitori, tua mamma, sperava che tu morissi per non vederti.
I miei genitori, vedendomi così agonizzante, speravano veramente che io morissi.
Certo.
Ed io non li ho sentiti pronunciare queste parole,
certo.
Però
ma immagino come si fa a vedere.
La mia situazione, posso immaginare anche il loro sentimento,
certo,
in quel momento.
Ma uno non vuole vedere un figlio soffrire così o una figlia soffrire così, hai capito? È ovvio questo.
Io posso solo immaginare, io avevo anche l'apnea totale, come ho detto prima, ho citato una di queste malattie. L'apnea totale significa che è come se qualcuno ti stesse soffocando, quindi in quel momento loro volevano la mia morte,
certo,
proprio per non,
certo,
per non vedermi più così soffrire,
certo,
perché era veramente ok.
Certo, torniamo a quando tu ti hanno mandato a casa e hai iniziato a parlare, a trattare male quest'uomo.
Il mio fisioterapista.
Sì.
Sì, lui a queste mie provocazioni mi rispondeva sempre con molta, molta tranquillità, molta pace. Porziana, Dio ti benedica. Così.
Incredibile.
E io mi arrabbiavo perché dicevo, ma pensa a te, io faccio di tutto per farla arrabbiare, questo... Scusa se uso questi termini un po' tipo questo.
Sì, sì, sì,
e
sì.
Se questo mi deve rispondere così, io volevo invece una ero abituata ad avere degli attacchi nel botta e risposta, un riscontro. E lui mi disse con molta dolcezza, Dio ti benedica. Forse il massimo che poteva fare, quando proprio non ce la faceva più, diceva guarda, forse è meglio che vado via e torno un altro momento quando magari sarai più tranquilla.
Povero.
Così, con questa pace. Dopo 2 anni appunto che mi curava, parliamo un giorno di Gesù e di Dio, così, e lui mi dice, guarda Porziana, non è un caso che io sono qua ad aiutarti, non è un caso che tu stai migliorando, e non voglio prendermi io il merito, però sappi che Dio vuole che tu guarisca, e quindi tu ci devi credere in Gesù, eccetera. E io ho detto, ma se io avevo dei dubbi che quest'uomo era fuori di testa perché mi diceva Porziana, Dio ti benedico, ho detto, questo è proprio la conferma che è proprio andato fuori di testa, perché io, cioè, non era possibile una cosa del genere. E invece scopro che anche lui mi confessa che lui è un credente evangelico e frequenta una chiesa qui di Milano.
Ma è stato, chi ha trovato questa persona? Cioè,
mamma si è rivolta all'ASL.
È stato un caso, cioè lo so che non è un caso, per Dio, lo so, però è stato un caso, quindi l'ASL ha mandato questa persona, non è stata una ricerca studiata, trovare un credente, è stata incredibile.
No, ripeto, è preciso che mia mamma aveva guardato una lista di agenzie, cioè di società dove c'erano questi fisioterapisti e c'erano vari nomi e lei ha preso un nome in particolare che le dava un po' di fiducia.
È incredibile.
Quel nome, che so, può esserci, facciamoli io adesso, Stella, acqua, bicchiere, e lei ha preso Stella, e da Stella gli hanno mandato, che ci sono tipo 20 fisioterapisti, gli hanno mandato questo dottore a casa.
È incredibile questa cosa, è incredibile, solo Dio può.
Sì, è veramente è tutto un piano perfetto del Signore, non ci sono altre cose da dire in questo.
Quindi lui ti confessa che è un credente... evangelico, giusto? E sì. Tu ovviamente ancora di più pensavi che gli evangelici fossero tutti fuori di testa.
Sì.
Ti interrompo in questo momento per riprendere dagli evangelici fuori di testa dopo il brano musicale, perché siamo tutti fuori di testa.
D'accordo.
Ok. Ricordo agli ascoltatori che abbiamo dei numeri di telefono, potete telefonare anche per fare delle domande. Il numero di telefono che vi do per primo è 0362 24 54 00 e poi un altro numero dove potete inviare dei messaggi o anche scrivere ad esempio un WhatsApp ed è 338 52 23 006 o scrivere una mail a info@cilecimedia.it. Ed ora ascoltiamo un brano musicale e poi continueremo a parlare con Porziana dagli evangelici fuori di testa. A tra poco!
Stai ascoltando
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale e le persone che si fossero appena messe in ascolto. Ricordo che stiamo parlando con Porziana Gaglietti. Lei fa parte dell'associazione Stanza Enea ed è un'associazione che io vi consiglio di andare a vedere in internet per rendervi conto di che associazione è. Ora non abbiamo il tempo di sviscerare queste cose perché il tempo corre. Porziana sta raccontando la sua storia di vita e abbiamo lasciato prima del brano musicale dove Porziana pensava che i credenti evangelici fossero tutti fuori di testa, perché stava raccontando proprio questa parte di una persona, un fisioterapista, che la stava aiutando a riprendere un po', diciamo, quelle che potevano essere le capacità, la manualità e così via, perché sarebbe stata destinata comunque in una sedia a rotelle per sempre. Ed ora lei ci racconterà il resto. Porziana?
Niente, dopo il fisioterapista un po' fuori, secondo me,
sì,
succede che... che mia mamma,
sì,
inizia ad avere anche lei un campanello di allarme. Allora cosa fa? Inizia a cercare una chiesa evangelica più vicina che quella
attuale.
Scusa
Porziana, in tutto questo tempo tua mamma era, sì, sempre estranea alla conoscenza, diciamo, delle chiese evangeliche piuttosto che dei, sì, credenti? Aveva questa persona che ha mandato lì in Svizzera, diciamo, che, sì, c'è stato questo collegamento di questa persona, sì, dell'Australia, ma poi la cosa finisce lì, non è che lei si fosse avvicinata a qualcuno, che niente.
No, lei intanto quando nel mio periodo non andava neanche in chiesa, cioè lei frequentava una chiesa ogni tanto così,
sì,
cattolica,
ok.
Ogni tanto, però non,
sì,
era,
sì,
ha iniziato a capire qualcosa, che c'era veramente un Dio che voleva aiutarmi e incoraggiare anche la mia famiglia, ha iniziato a capirlo durante questo mio
percorso,
calvario,
chiamiamolo, okay, calvario, sì.
Infatti cosa fa? Inizia, trova questa chiesa evangelica attuale dove frequentiamo noi e si reca lì e inizia a frequentare questa chiesa. Ora, lei inizia a frequentare la chiesa, tutti i credenti amorevoli come sono tutti gli evangelici. Chi viene a trovarla a casa? Il pastore, la moglie.
Ma dai.
E io ero costretta a subirmi, io adesso parlo così, però...
Ma certo, ma è giusto, certo.
Costretta a subirmi anche queste due persone che mi parlavano, volevano incoraggiarmi, però io sono sempre rimasta alla preghiera, non me ne sono andata via, ma non vedevo l'ora sicuramente che se ne andassero.
Sì.
Non credo, non ne voglio sapere, io non vedo l'ora di guarire perché iniziavo a capire qualcosa per tornare nel mio mondo e frequentare quei locali.
Quei locali.
Cioè io fumavo e quindi continuare a fumare, a fare tutte le cose che non
facevi,
non fanno,
prima? Che facevi prima? Certo.
Allora, sicuramente non frequento quella chiesa, non mi interessa niente. Io pensavo che la chiesa, la Bibbia e tutto ciò che riguardava insomma il Signore,
sì,
fosse una cosa che riguardasse cioè gli anziani e quelli che non avevano niente da fare nella vita.
Ti
che
faccio
non
una
sapevo.
Domanda, Porziana. Prego. Tu che cosa, in tutto quel tempo dove dicevi che gli evangelici erano fuori di testa e tutte queste cose, ovvio, ma sono anche ovvie queste cose, e che anche tua mamma non si è avvicinata e poi decide di andare ad indagare, per te Gesù che figura aveva in quel tempo della tua vita?
Sì, perfetto. Gesù per me era forse una, cioè era una leggenda o qualcosa di inventato, una persona inchiodata, Dio mi perdoni per quello che dico, però certo, inchiodato sulla croce, e da lì non poteva fare assolutamente niente. Non c'era, non pensavo mai che Gesù fosse vivente, che ascoltasse qualsiasi preghiera o qualsiasi certo. cosa noi, di cui noi, che ti potesse dare quello di cui tu hai bisogno.
Certo.
Come ti,
ecco. Certo.
Questo pensavo di Gesù, che era una leggenda o forse qualcuna
sì,
cosa
sì,
comunque.
Una storia, una storiella.
Una storiella.
Ecco.
Sì.
Quindi tua madre parla con questi pastori, tu pensi che ti devi subire anche le parole o comunque i racconti di queste persone, tu rimani della tua opinione, però accade qualcosa, ti viene a trovare una tua amica, no un'amica,
qualcosa.
Non so se era un'amica o no.
Sì, allora io due volte, io frequentavo un negozio di moda qui nel mio paese
sì.
e avevo questa amica che lavorava qui dentro, e dentro questo negozio io ho incrociato per ben due volte una ragazza.
Sì.
E, vabbè, non ha importanza se dico il nome, si chiama Tiziana, e questa
sì.
ragazza, una bellissima ragazza, premetto,
sì.
truccata, molto appariscente, una di quelle ragazze che frequentavo io comunque.
Sì. Minigonna, bella.
Brava,
giusto.
Non volevo scendere in dettagli.
No,
però
no,
sì,
no, ma
sì.
è giusto, perché una persona a sì. volte no, così si rende conto che non si deve pregiudicare nessuno, hai capito?
Certo.
Ok.
Certo. Comunque una bellissima ragazza, molto appariscente. E lei viene a trovarmi, lei veniva a leggermi un libro quando io stavo male ed ero sdraiata nel letto sul divano che non reagivo. Lei veniva a leggermi questo libro per tenermi compagnia.
Sì.
E poi quando il libro è finito, dopo per un periodo non l'ho vista, poi è tornata a casa mia.
Sì.
Tra l'altro lo sto guardando in questo momento questo libro. Allora viene a leggermi, viene a trovarmi a casa e mi porta il libro che mi leggeva, con dentro in copertina una dedica, e mi scrive: io un miracolo l'ho visto e l'ho visto in te. E io, bene, grazie. Questa è un'altra che dentro
sì.
di me ho pensato, un'altra che parla di miracoli, ok. Allora mi dice: guarda Porziana, visto che ti trovo migliorata, cioè tu non camminavi, adesso fai qualche, ma io facevo veramente qualche passetto da sola,
sì.
possiamo qualche volta uscire insieme? Io ho pensato: finalmente la salvezza è entrata in casa mia. qualcuno che mi riporta finalmente
a vivere
locali,
fuori,
a vivere, capito? Già
sì.
mi immaginavo, però io non potevo neanche frequentare, ma non mi rendevo conto.
Sì.
E lei mi dice: sì, dai, ti vengo a prendere. Io dico: sì, dai, finalmente, Tiziana, ti vengo a prendere una domenica mattina. E io, abituata a uscire la notte, questa mi dice che viene a prendere domenica mattina, dico: ma dove devo andare? Dentro di me ho pensato, no?
Certo.
Ma non glielo ho dette queste cose. E allora dico: scusa Tiziana, e dove andiamo di domenica mattina? E lei mi dice: guarda Porziana, non ti sembra strano? Io sto da pochissimo tempo, per questo quindi quell'abbigliamento un po'
sì.
particolare, pochissimo tempo frequentando una chiesa evangelica, e voglio portarti in questo posto dove io sto trovando la pace. Io, guarda Elia, non mi ricordo in quel momento cosa stavo facendo, ma ho detto: questi evangelici mi stavano perseguitando, io ce li avevo dappertutto, capito? No, veramente, oggi se ci penso dico: Signore, veramente hai fatto un'opera
grandiosa.
Ora tu, sicuramente chi mi ascolta penserà: adesso basta, va in chiesa, si converte. No, io con questa ragazza non ci sono mai uscita, non ne volevo sapere, ho solo pensato che mi stavano perseguitando, iniziavo a capire che veramente ce n'avevo dappertutto,
sì.
ma che era tutto un caso.
Sì.
Non credo, non ne volevo sapere, e continuo a desiderarmi il mio mondo. Succede che mia mamma, che frequentava la chiesa, una sera... La faccio arrabbiare, perché io non ero capace neanche di chiederle scusa, perché ero anche molto orgogliosa, molto altezzosa, oltre che stare lì nella mia stanza a non far nulla, e quindi la faccio arrabbiare per un discorso che avevamo fatto,
sì.
ma non ero capace di chiederle scusa, ma l'indomani, era un sabato sera questo, l'indomani
sì.
sapevo che lei sarebbe andata in questa chiesa.
Sì.
siccome ogni tanto mi aveva invitato, ma io avevo sempre rifiutato rispondendole sempre male, sì. Invece la mattina, senza dirle nulla, mi vesto trasandata, veramente proprio sì. vestita malissimo, e le dico: senti, stamattina vengo con te in chiesa. Lei non ha esultato, sennò io non ci sarei mai andata se lei la vedevo contenta, certo. Però sapevo che nel suo cuore, il suo cuore veramente gridava a Dio grazie, sì. E mi vesto, vado con lei in chiesa, e nel tragitto pensavo: ci vogliono 6 minuti per arrivare nella mia chiesa, tanto prima o poi questo la smette di fare la predica, sì. E io me ne torno a casa, lei mi ha perdonato e siamo felici e contenti. Io entro in quella chiesa, Elia, e non mi ricordo della predica, non mi ricordo delle testimonianze, devo essere sincera perché sono andata, certo. con un cuore duro, ma mi ricordo in particolar modo l'amore veramente immenso che avevano questi fratelli e sorelle nei miei confronti. Cioè, io l'ho, sì. visto un amore, l'ho vissuto come un amore vero, sincero, e tuttora io... do lo stesso amore alle persone nuove che vengono, ma non perché devo, perché veramente il Signore me l'ha inculcato nel cuore, certo. E tutte le persone, cerco di dare questo sentimento, questa cosa, che l'amore alla fine vince ogni cosa ed è l'unica cosa veramente che ti fa ottenere quelle cose che tu non immagini neanche, ecco, certo. un po' così.
Certo, certo. Guarda, io penso che... intanto sono delle storie che non si ascoltano tutti i giorni, ovviamente. Io penso che il Signore abbia fatto veramente qualcosa di grande, e quando leggiamo che noi siamo proprio predestinati, il Signore conosce la nostra vita per intero, e quindi noi viviamo momento per momento, no? Ora per ora, però Lui vede tutta la nostra vita e siamo la pupilla dei Suoi occhi. Amen. Immaginiamo quanto siamo importanti per Lui, e Lui sapeva, no? tutto quello che tu avresti passato, sì. e quali sarebbero stati i mezzi per portarti a Lui, ed è stato un puzzle dove tutto è andato ad incastro, perché quando, sì. tu pensi che vai all'ASL dopo tutta questa cosa, questa persona che viene in Svizzera a pregare, questa dottoressa che ti sogna di notte e dice di non staccare le macchine, dall'Australia questa persona che manda, ovviamente, questa Lilian si chiama, giusto?
Lilian, sì.
Che viene lì a pregare per portare cordoglio ai tuoi genitori, e poi trovare questo fisioterapista tramite l'ASL. Cioè, tutte queste non possono essere coincidenze, capisci? Non possono, e non sono coincidenze. È il piano perfetto di Dio.
Amen.
Ascolta, cara, non so se hai ancora qualcosa.
Volevo soltanto dire, sì. un'ultima cosa che, certo. ritengo veramente importante, sì. che ha fatto il Signore, sì. è semplicemente questo, è che il 18 marzo del, sì. 2008 è, sì. quel famoso giorno che mi riattaccano al respiratore perché non ero morta, il 18 marzo 2008.
Sì.
Il Signore, nessuno sapeva questa data, cioè del mio calvario, anche perché io non è che l'avevo raccontata a qualcuno.
Sì.
Il 18 marzo 2012 è, sì. stata la data del battesimo insieme a mia mamma nelle acque, cioè io ho fatto,
Amen.
Il battesimo. Quindi il Signore ha voluto farmi veramente ricordare questo giorno di morte e questo giorno
di vita.
Di nuova vita,
certo.
quindi il 18 marzo è una data che si ripete.
Che si ripete,
io,
certo.
non ho più niente da dire, Elia, se,
sì.
non che di dire a tutte le persone che mi ascoltano, magari anche non credenti in linea, non so, che come io ho trovato quel verso che mi ha veramente cambiato l'esistenza, reso una donna felice, che io pensavo di essere super invidiata, invece no. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Ecco, nella Bibbia c'è un verso per tutti quelli che ascoltano, per tutti quelli che hanno una qualsiasi situazione difficile, che pensano che non ne possono uscire, eccetera. C'è un verso che veramente vi cambierà la vita. Provateci soltanto questo, Elia. Scusami.
Sì, sì. Sei stata chiarissima, sei stata molto chiara. Io ti ringrazio per essere stata con noi oggi, ti ringrazio per aver condiviso questa tua storia di vita, anche difficile da raccontare, anche molto dura e tu sei riuscita. Ti ringrazio, Porziana, è stato
grazie
un privilegio averti nella nostra trasmissione, un privilegio conoscerti. E il Signore ti benedica tanto tanto. Ti chiedo di salutare tutti i nostri ascoltatori.
Grazie, io vi saluto tutti nell'amore di Gesù e spero veramente che il Signore possa abbondarvi della sua pace come ha fatto nella mia vita.
Amen, pace. Amen. Grazie anche a tutti voi per essere stati con noi in questo tempo e è stato bello poter condividere con ognuno di voi questa storia di vita importante. Io l'avevo letta e volevo proprio condividerla con tutti voi. Vi voglio ricordare il numero di telefono 0362 24 54 00. Se volete inviare un messaggio tramite un messaggio normale, SMS o WhatsApp, il numero è 338 52 23 006 o scrivere una mail a info@crcmedia.it. Vi abbraccio tutti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.